www.redigio.it e la storia continua. Piatti da divorare con gli occhi. Scorrendo i testi di cucina, l'importanza riservata dal cuoco medievale alla presentazione dei piatti si evince immediatamente, perché lui si inventa di tutto pur di colorare vivacemente ogni portata, di rosso, di verde, di giallo, di blu. I libri di cucina restano senz'altro una fonte preziosa per consentirci di avere un'idea piuttosto realistica di quella che doveva essere la tavola dei nostri antenati medievali, del pieno e basso medioevo soprattutto. Per quanto riguarda le epoche precedenti, infatti, non esistono documenti altrettanto certi, ma ciò non vuol dire che le nostre conoscenze al riguardo siano nulle. Per i secoli antecedenti all'età in cui fiorirono i primi trattati di cucina, infatti disponiamo di fonti altrettanto interessanti, costituite dai cosiddetti conti dalla spesa. Si tratta per la verità di un tipo di documentazione purtroppo parziale e molto discontinua, che presenta lo stesso limite dei libri di cucina. In entrambi i casi, infatti, il panorama culinario che ne emerge si riferisce alle mense più ricche, dal momento che, anche per quanto concerne i documenti contabili relativi alle liste che venivano stilate per l'acquisto dei diversi generi alimentari, quelle che ci sono giunte riguardano unicamente case nobiliari o addirittura i registri pontificali. Ricette d'artista. Non esiste, anche in questo caso, la possibilità di sbirciare nelle cucine o sulla tavola delle classi più umili. Ma se ci accontentiamo di limitare le nostre curiosità ancora una volta alle mense dei ricchi, dalle comuni liste della spesa, possiamo dedurre con una certa precisione quali fossero, se non le singole portate di un banchetto, almeno i cibi che componevano i pranzi, sia quelli quotidiani che più sontuosi. Per capire invece come venivano preparati i piatti, bisogna ricorrere a quella preziosissima fonte che sono i libri di cucina, anche se nel leggerli bisogna adottare qualche accortezza. Dobbiamo infatti tenere sempre ben presente che le raccolte di cucina medievali, oltre ad essere scritte non tanto per i cuochi quanto per i loro signori, e a essere quasi sempre il risultato di una lunga serie di modifiche e revisioni, mancano spesso di indicazioni precise per quanto riguarda le dosi. Più che di ricette, nel senso che al termine diamo noi oggi, si trattava piuttosto di una sequenza di annotazioni alle quali il cuoco affidava il compito di tramandare la memoria della propria creatività. Gli antichi ricettari non contenevano, infatti, la descrizione puntuale di tutti i piatti preparati in una casa, ma in genere solo quelli che maggiormente caratterizzavano la cucina di quel determinato cuoco. Non vi figurano, infatti, tutte quelle pietanze che sappiamo per certo di uso comunissimo, basate, per esempio, sull'impiego di verdura, come le purea di piselli. Ciò non significa che venissero preparate, ma solamente che il loro uso fosse talmente radicato da essere dato quasi per scontato, dal punto da non ritenere necessario includerli nel libro di cucina. E nei testi di cucina medievali salta subito all'occhio l'importanza riservata alla presentazione dei piatti. Pure allora, infatti, e forse in misura ancora maggiore di quanto non accada oggi, vigeva laurea massima, anche l'occhio vuole la sua parte. Il colore nel piatto. Il cuoco medievale aveva uno spiccato gusto cromatico e faceva di tutto perché i suoi piatti risultassero vivacemente colorati di rosso, di verde, di blu, di giallo. Ma non dimentichiamo che nel Medioevo, al di là delle tetre immagini che ormai fanno finalmente parte solo dei vieti luoghi comuni fioriti su di esso, fu un'epoca che amò profondamente il colore, una predilezione che non poteva non evidentemente evidenziarsi anche in cucina. Su di una stessa tinta esistevano poi diverse tonalità. Ad esempio, si era soliti ravvivare il verde, il colore più facile da ottenere, pestando semplicemente la verdura nel mortaio con l'aggiunta di zafferano. E a dispetto del fatto che il pomodoro fosse allora un illustre sconosciuto, il rosso veniva ottenuto in varie maniere, a seconda del tipo di piatto che si andava a preparare, con succo d'uva o di ciliegia, con petali di rose, rosse naturalmente, oltre con l'aggiunta di una radice di alcanna o succo di legno di sandalo, comunemente chiamato all'epoca sangue di drago, per non parlare di alcuni tipi di licheni in grado di produrre una vasta gamma di tinte, che dal rosso arrivavano al blu. Il colore preferito era però il giallo, prodotto da un tuorlo d'uovo, ma più spesso con lo zafferano e talvolta anche con la cannella, che serviva ad ottenere una tonalità particolarmente carica, molto dissimile a quella del pelo del cammello. Testimonianza di ciò è una delle più popolari salse dell'epoca medievale, la camelina, il cui nome fa diretto riferimento proprio al suo colore. Ma la popolarità del giallo si doveva soprattutto al fatto che esso richiamava il sole e soprattutto l'oro, il metallo più prezioso, al quale venivano attribuite anche importanti doti terapeutiche che si riteneva possedessero, per trasposizione, quindi anche le vivande che ne riproponevano almeno colore. Molto apprezzato era pure il bianco, collegato cromaticamente a un altro metallo prezioso, l'argento, e realizzato con ingredienti come l'amido di riso o la pasta di mandorle. Seppure presente, il nero era invece il colore meno ricercato. Lo si otteneva in genere con il pane tostato, in piatti come il civet o civerì di lepre, un umido particolarmente popolare in epoca medievale, antenato del moderno civet, la cui salsa, a base di vino e cipolle, era legata proprio con il pane arrostito. E questa diffusa passione per il colore percorse un po' tutto il Medioevo, ma raggiunse il massimo della sua espressione nel 400 o più o meno nella stessa epoca in cui la cucina italiana andava assumendo dei caratteri propri. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.